On the road. Buongiorno, buongiorno da Claudio Agostoni, benvenuto a un nuovo appuntamento con On the Road. On the Road che quest'oggi va in montagna. È una puntata dedicata alla montagna, quest'oggi non poteva non iniziare se non con un omaggio a Fidel, uno che in montagna ha iniziato la rivoluzione dei Barbudos.
Della lucha americana, perché essere mosse mela, della lucha americana. Cuba sì, Cuba sì, Cuba sì, Yankees no. Cuba sì, Cuba sì, Cuba sì, Yankees no.
Nei giorni scorsi, con un gruppo di ascoltatori di Radio Popolare in viaggio a Cuba, siamo stati proprio su quei monti dove tutto è iniziato, nei boschi, sulle pietre a saliscendi, del sentiero della Plata, sulla Sierra Maestra, cuore di Cuba, monti di verde brillante e rigoglioso, da cui si intravedono scorci del Mar dei Caraibi, laggiù, nella Baia di Santiago. A Belvedere di Alto de Naranjo, sopra la piccola località montana di Villa Santo Domingo, i cartelli indicano due strade, il Pico Turchino, la montagna più alta dell'isola con i suoi 1974 metri, meta di appassionati escursionisti a sinistra, e la Comandancia de Fidel sulla destra. Eravamo nel Parque Nacional Turquino e ci hanno aspettato qualche chilometro di media difficoltà, necessari per arrivare nel cuore della Sierra, dove Fidel Castro e Che Guevara per 2 anni diressero la guerriglia contro le forze di Fulgencio Batista. La visita alla Comandancia consente un vis-à-vis con la capanna comando di Castro. Ci sono ancora il letto e le librerie in legno e il frigo a cherosene con il buco di una pallottola su un fianco. Quelle dove il medico comandante Ernesto Guevara della Sierra visitava i feriti o dove venivano accolti i visitatori alla Casa della Prensa, teatro anche delle interviste con i giornalisti che si arrampicavano quassù. E, volendo strafare, si può anche salire sino al picco che ospitava la stazione di Radio Rebelde. Quella che vi facciamo ascoltare è la voce della nostra guida, un campesino che vive lì.
Questa è la casa Fidel o comandancia centrale di Fidel Castro nella montagna. Qui estuvo Fidel approximadamente 6 mesi. Da qui Fidel fu per Santiago de Cuba e el Che Guevara e Camilo fueron tomando los pueblos a destino hacia La Habana. Esta casa que está aquí, lo de abajo es original, pero arriba le cambian lo que es el techo cada 8 o 10 años, porque pura con la humedad.
¿Esta es la casa de Fidel, que era el pozo principal de la comandancia? Aquí lui ha rimasto y de aquí lui ha partido a prender Santiago, en tanto Camilo y Che Guevara son andato en occidente, Camilo verso La Habana y Che Guevara verso Santa Clara. E qua le cambiano tutto il resto originale e sono cambiano le tettoie perché
la paglia si
rovina.
Ora la casa tiene una puerta secreta que es aquí al frente.
Que una puerta secreta que
ustedes,
qua di fronte.
Ustedes deben de buscarla la puerta.
Dobbiamo cercarla.
Bueno, a buscarla. Busca la puerta.
Dai, Daniela per noi va.
Es por acá, mira. Es acá, acá.
No.
No,
Giuseppe è un'altra cosa.
Bueno.
Questa no? Non è questa?
Credo che sì.
Questa tiene cara di essere questa.
Sì, sì.
La madera más parejita.
Ya.
E mentre i viaggiatori di Radio Popolare cercavano l'ingresso segreto alla capanna di Fidel, tra l'altro sulla nostra pagina Facebook trovate già le fotografie di quei momenti, e la nostra guida ci raccontava del frigorifero, quello della pallottola, di cui accennavamo prima, di come fosse stato portato fin lassù in montagna, di come fosse stato avvistato da un aereo di Battista che lo mitragliò e di come Fidel riuscì a salvare il suo frigorifero.
El avión le hizo un disparo. En ese momento el avión da una vuelta y ellos logran esconder el frío en el monte y poner en el medio del sendero una sauna blanca. ¿Comprende? Y entonces cuando viene otra vez el avión a rematar con varias cargadores el frío, todos los disparos se lo hacen contra la sábana. Y así fue como ellos lograron de portar el refrigerador.
Sí, capito. Cuando portaban el frigorífero de las Mercedes, pasa un aéreo, li vede, spara e le fa questo impatto, ma dopo, quando l'aereo fa il giro per tornare a finire con loro, con il frigorifero, loro spostano il frigorifero e mettono lì, in mezzo alla stradina, una savana, una blanchette, un lenzuolo bianco. Allora l'aereo spara al lenzuolo, pensa che ha massacrato, e invece loro portano il frigorifero qua.
Bueno, ahí tenemos un pequeño refugio donde Fidel tenía documentos importantes guardados.
C'era un piccolo rifugio dove
c'è una botola.
Nascondeva Fidel e documenti. Così.
Y aquí es donde Fidel se alimentaba, escribía esa cosa.
Lì è il tavolo dove lui scriveva, mangiava, tutto.
Allá tenemos la cama Fidel, fue regalada por el compañero Osvaldo Medina.
Di là il letto di Fidel che se lo ha regalato il contadino Osvaldo Medina.
E también tiene allí una sella, tiene también donde él tiene su documento principal.
Tú que dices que tu patria no es tan linda. Oye, tú que dices que lo tuyo no es tan bello. Yo te invito a que busques por el mundo otro cielo tan azul como tu cielo, una luna tan brillante como aquella que se filtra en la dulzura de la caña, un Fidel que vibra en la montaña.
On the road, quest'oggi in montagna, un prologo dedicato a Fidel e alle sue montagne. E veniamo alle nostre di montagne, veniamo nello specifico, andiamo in Trentino e ci facciamo raccontare da Paola Pancher come si presenta la stagione invernale che sta per aprire i battenti. Paola, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno Claudio, buongiorno a tutti i vostri ascoltatori.
Paola, sul tuo bigliettino da visita che cosa leggiamo?
Leggiamo responsabile comunicazione di Trentino Marketing, diciamo di Trentino Turismo, per fare capire subito di cosa si tratta.
Di che cosa si tratta? Volevamo con te fare un po' il punto così all'alba della stagione che sta per aprirsi, o che forse si apre proprio in questi giorni qua.
Allora, in realtà la stagione si è già aperta, quest'anno alcune località hanno aperto con grande anticipo rispetto alle stagioni precedenti, in particolare il Tonale, Madonna di Campiglio e Folgaria lo scorso weekend. È vero che in questi giorni le temperature si sono un po' alzate, non hanno favorito insomma diciamo la disciplina dello sci e quindi la preparazione delle piste, ma da domani le temperature sono previste in calo, in netto calo, e anche qualche nevicata verso i primi giorni di dicembre, per cui insomma la stagione è pronta a partire a tutto gas, diciamo così, per il ponte di Sant'Ambrogio.
Dicevamo, siamo all'alba della stagione sciistica, e per quanto riguarda l'alba possiamo partire proprio da qua, nel senso che c'è la possibilità, volendo, per chi è mattiniero, di sciare all'alba.
Certo, questa è un'iniziativa Trentino Ski Sunrise, nata qualche anno fa e da subito molto apprezzata dagli sciatori, ma non solo, e poi spiego perché, che è proprio quella di salire in quota ancora diciamo col buio, quindi verso le 5 del mattino, raggiungere il rifugio, fare una bella colazione a base di prodotti del territorio.
Scusa, salire con le pelle di foca?
No, questo, non siamo così, diciamo, cattivi.
Fondamentalisti.
Facciamo salire con impianti di risalita. Diciamo che lo scopo è quello poi di fare la prima discesa sulle piste, oppure con le ciaspole, ci sono anche percorsi per nunziatori in qualche appuntamento, e appunto sciare o comunque calpestare la neve per primi all'alba, godendo di questo spettacolo naturale meraviglioso, magari proprio sulle Dolomiti, e ti garantisco che chi partecipa, come dire, quasi sempre si iscrive subito all'appuntamento successivo. Questo evento quest'anno parte il 6 gennaio, quindi diciamo passate un po' le festività, e la prima località che parte con Trentino Ski Sunrise sarà San Martino di Castrozza, appunto il 6 gennaio.
6 gennaio, il giorno della Befana, perfetto, quindi questo ce l'appuntiamo. Un altro aspetto interessante e collaterale, diciamo, allo sci è il discorso relativo allo sled dog. Io sono qua in studio mentre ti sto parlando con Fela, che è il mio cane, e non so se me lo posso portare dietro in questo caso, ma per quanto riguarda lo sled dog c'è una realtà unica per certi versi lì in Trentino.
Assolutamente, diciamo che è una bella novità. Da quest'anno il territorio di Alpecimbra e precisamente la località di Mille Grobbe è diventata il centro federale della federazione, ovviamente, alla quale aderiscono gli atleti dello sled dog, per cui oltre a essere protagonista questo territorio di una serie di eventi nazionali ed internazionali, a partire proprio da quest'anno, quindi il primo si è già svolto, ma poi percorrerà tutto l'inverno questa serie di eventi, ma questo nuovo centro permetterà a moltissimi turisti, grandi e piccini, di avvicinarsi allo sled dog attraverso una serie di proposte, di escursioni e di esperienze in percorsi intracciati nel bosco della località con i cani, con questi meravigliosi cani che insomma si divertono insieme agli esseri umani nel percorrere questi sentieri nel bosco. Quindi una bella esperienza che siamo sicuri, ci sono già altre località, ma anche già l'Alpecimbra aveva questa tipologia di offerta, certo che con questa nuova, con questo nuovo centro federale diventa una cosa davvero molto, molto ampia e molto variegata in termini di proposte.
Paola, lo sled dog ci si può portare anche i bambini? Ci
sono degli... Assolutamente, assolutamente, diciamo che sono previste alcune, per esempio c'è un'escursione per bambini di età comprese tra i 3 e i 6 anni, saranno trasportati in slitte in gruppi di 2 o 3, poi a seconda. Questa per esempio è proprio un'iniziativa specifica per un target di bambini molto piccoli, certo. Ma poi ci sono escursioni per adulti, c'è la prima esperienza alla guida di una slitta, per cui si può anche proprio provare a guidare la slitta trainata dai cani. E io vi assicuro, ci ho provato una volta qualche anno fa, è un'esperienza davvero, davvero molto emozionante.
Per quanto riguarda la stagione sciistica, vuol dire anche che arrivano i grandi appuntamenti, quelli che appunto segnano anche la stagione agonistica. In Trentino ce ne sono più di uno, a partire da un appuntamento storico che è quello con la 3-3. Vogliamo raccontare a chi non mastica che cos'è la 3-3?
Molto volentieri. La 3-3 è, diciamo, un appuntamento di Coppa del Mondo che insomma è appunto all'interno del calendario della Coppa fin dalla prima edizione, quindi quest'anno ci sarà il compleanno sia della Coppa del Mondo, i 50 anni, sia della 3-3 di Madonna di Campiglio. Nello specifico è un bellissimo percorso sul canale Miramonti che insomma vede la seconda manche proprio in notturna, per cui anche molto emozionante dal punto di vista della spettacolarità. Diventa una festa perché insomma la 3-3 si svolge sul canalone Miramonti che arriva proprio nel cuore del paese di Madonna di Campiglio. Attorno all'evento sportivo, al quale ovviamente partecipano tutti i grandi dello sci, ci sono una serie di eventi di contorno, peraltro insomma la 3-3 ha anche questo sapore proprio di storia, di costume, che ha accompagnato lo sviluppo dello sci, i cambiamenti nell'abbigliamento, nel modo di sciare, nello stile, per cui insomma anche gli eventi collaterali tengono sempre conto un po' di questo mood.
Paola, tra l'altro non è che la 3-3 sia fra 6 mesi, è quasi alle porte.
Assolutamente, il 22 dicembre il percorso, il tracciato, insomma lo stanno già preparando da qualche settimana, per cui chi ha intenzione di raggiungere Madonna di Campiglio per vivere da protagonista l'esperienza di questo grande evento sportivo, bene che si cominci ad organizzare. Ma questo è solo il primo di una lunga serie di eventi, come tu hai ricordato. Abbiamo Coppa Europe sia Pozza di Fassa in Val di Fassa che ad Andalo, un appuntamento di snowboard, la Ciaspolada il 6 gennaio in Val di Non, che è molto conosciuta, la Marcia Longa, insomma gli eventi sono davvero tantissimi.
Giusto per non dare l'idea che la montagna d'inverno sia solo per chi vuole castigare il corpo, c'è tutto il capitolo che riguarda le terme, anche sotto questo punto di vista, visto che stiamo facendo una carrellata delle novità dell'inverno 2016, c'è una novità.
Nel mese di dicembre, verso la metà del mese, aprirà un centro Cucci Terme a Pozza di Fassa, e un centro molto bello, costruito anche insomma secondo un design che unisce la, diciamo così, l'architettura più moderna agli elementi della montagna, quindi il legno. Un centro ovviamente con piscine interne e esterne, sauna, insomma, che offre davvero una grande varietà nel mondo del wellness, del benessere, e che sicuramente completa l'offerta di una vacanza in montagna che, accanto alle discipline sportive o comunque alle camminate che si fanno di giorno, può diventare davvero un tassello importante dell'offerta, per cui cosa c'è di meglio di un bel relax in un centro di questo tipo dopo aver magari trascorso una giornata sulle piste o con le ciaspole o una bella camminata.
Volendo strafare, lì comodo, tranquillo, dopo essere stato a mollo per un po', uno potrebbe anche chiudere la giornata o prepararsi alla cena con un bicchiere di un prodotto del territorio d'eccellenza come il Trento Doc. Tra l'altro, Paola, mi pare che sin dopo Sant'Ambrogio continua l'esperienza di bollicine sulla città, giusto?
Esatto, bravissimo Claudio. Certo, il Trento Doc è uno degli ambasciatori del territorio, è un prodotto di grande qualità che rappresenta molto bene il territorio trentino, quindi il suo clima molto particolare, le condizioni climatiche ma anche quelle del terreno, del territorio, permettono la produzione di questi prodotti, questi Trento Doc. Ricordiamo che sono circa una cinquantina le cantine che aderiscono, per la produzione di quello che è ad oggi un grande prodotto italiano. Qualcuna di queste case di produzione insomma è conosciuta in tutto il mondo e ha una lunga storia, ma ha davanti anche un futuro molto entusiasmante, pieno di nuove idee, nuovi produttori, giovani produttori che entrano all'interno del consorzio, e soprattutto diciamo la rappresentazione di un territorio di montagna che però insomma da sempre cerca di lavorare sulla qualità e sull'eccellenza. Speriamo di riuscirci, abbiamo sempre molti margini di miglioramento, ma insomma il Trento Doc è sicuramente una delle esperienze che ci permette di dire che insomma quando si lavora convintamente e si segue un percorso di qualità, poi i risultati arrivano.
Certo, tra l'altro l'ho trovato l'11 dicembre, bollicine sulla città, la possibilità di un incontro ravvicinato con questa realtà di cui stavi parlando.
Esatto. Bring down the wall, break it, stone by stone. Bring down the wall, shake it to the bone. Tear down the rock, take it, go, go, go. Tear down the rock, make it, tear, go, slow.
Paola Pancher ci ha parlato del Trento Doc. Per chi invece preferisce il rosso, beh, sempre rimanendo lì dalle parti di Trento, c'è un'altra eccellenza ed è il Teroldego rotaliano, una piana dove crescono i vitigni da cui si ricava questo vino molto molto particolare. Ci spiega tutto un grande enologo.
Un conodio alluvionale situato nella piana nella Valle dell'Adige, e è un conodio alluvionale semipiano ma assomiglia quanto a una montagna perché è stratificato da millenni di sedimenti depositati da un torrente che scende dalle valli di Non e dalle valli di Sole, e quindi in questo campo rotaliano, piana rotaliana, ha creato un habitat eccezionale per questa varietà, estremamente limitata come superficie. Sono non più di 700 ettari, quindi rispetto alla totalità della superficie vitata del Trentino è pochissima cosa. Da documenti scritti l'arrivo del Teroldego in Trentino sembra possa essere posizionato intorno al 1480 per la precisione, salito probabilmente da sud si è acclimatato talmente bene in questa unica zona che a tutt'oggi è ancora la vera e propria zona denominazione d'origine controllata, dove è possibile ottenere dei vini strutturati e anche dei vini di pronta beva. Ecco, la duplice valenza del Teroldego è sempre stato così fin da quando si ricorda la storia. Due comuni più una frazione, il comune di Mezzo Lombardo e il comune di Mezzo Corona, e Grumo San Michele all'Adige, a nord della città di Trento, verso i confini con il Sud Tirolo, con l'Alto Adige. Quindi una sorta di tradizione che si è via via sempre più sviluppata, e i viticoltori sono non più di 25-30 le aziende vitivinicole che producono Teroldego rotaliano, in cui ci sono due aziende cooperative che hanno evidentemente diverse centinaia di soci viticoltori che hanno normalmente dei campi molto ristretti. Infatti la media del podere in Trentino per circa il 65% non supera l'ettaro, quindi lei si immagini cosa significa questa grande frammentazione se non ci fosse stato per esempio la politica della cooperazione, che ha anche avviato dei progetti specifici e molto lungimiranti già da 10 anni per riuscire a utilizzare il meno possibile i trattamenti contro le crittogame.
Teroldego rotaliano, qualche cosa sulla genesi del nome?
Ma ci sono tante leggende che in qualche modo ci riportano a abbinare il nome a oro del Tirolo, ossia Terol, che significa Tirolo, gold, che significa oro, sono sostanzialmente delle storie, delle leggende citate in antichi manoscritti che in qualche modo ci possono in qualche maniera suggerire questa nascita. Sta di fatto però che la cosa certa è che questo nome parte da un campo, da un vigneto storico posto nel cuore del campo rotaliano nel comune di Mezzo Lombardo, che si è sempre chiamato Alle Teroldeghe, e da questo nome sembra, la cosa ormai quasi certa, abbia preso proprio avvio il nome vero e proprio della varietà, e quindi poi Teroldego, nome della varietà, Rotagliano, nome della zona, della piccola zona circoscritta appunto nell'ambito trentino, dà il nome e cognome di questo vino.
Parlavamo di vino, abbiamo parlato di storia, si può datare retrocedendo nel tempo la prima volta che viene citato questo vino?
Sì, c'è un documento di vendita del 1480 per cui 22 ragnesi erano una moneta meranese, perché lei sa che il Trentino quantomeno da Rovereto in su, fatta eccezione per quasi circa un secolo, la parte da Rovereto verso sud è stata dominata dai veneziani, sì, no? Mentre la parte più in su è stata sostanzialmente sempre occupata dal regno di Tirolo. Quindi 22 ragnesi era una moneta meranese battuta in quel di Merano, che però era diffusa in gran parte di questa ultima parte meridionale del regno. Ecco, quindi era equivaleva sostanzialmente a 2 brente di vino di Teroldego. Possiamo arrivare ancora più indietro, in cui si cita, siamo nel 1310, il vino Tiroldego, vanto di un antico vignaiolo, e qua si fa riferimento ovviamente a un contadino di allora, perché sarebbe troppo presuntuoso dire che erano soltanto dei vignaioli, erano contadini che accudivano anche la vigna, no? Perché naturalmente la campagna in quelle epoche era fonte di sostentamento più che fonte economica vera e propria.
Io la ringrazio, è quasi mezzogiorno, non posso che congedarla chiedendole con che cosa l'abbiniamo un bicchiere. Beh, di...
Il Terol del Rotagliano è un grande vino rosso, va abbinato principalmente alle carni rosse succose. Succose intendo carni rosse alla brace, quindi con cotture abbastanza brevi e rispettose della materia prima, alla piastra, quindi...
abbiamo molti ascoltatori vegetariani.
Ah beh, su qualcosa di vegetale dobbiamo però parlare di un mariage, cioè, mi spiego meglio, tutte le verdure, magari quelle grigliate, no? Verdure grigliate, non crude, verdura alla brace, verdura a griglia, verdura al forno, verdura saltata in padella a partire dai radicchio rosso veronese, piuttosto che verdure come la lattuga o anche come le catalogne, però condite bene, ma soprattutto con l'aggiunta magari di qualche formaggio, no? Fuso, che dia una sensazione di grassezza. Il vino rosso, il Terol è un vino rosso che non ha tannini, quindi non ha quelle sensazioni di astringenza marcata, ha solo delle sensazioni piuttosto morbide, fruttate, di corpo, sempre imponente, però ha bisogno anche di una certa, diciamo, contrapposizione di grasso, di sensazione untuosa e grassa. Allora va giù, come si dice, che è un piacere.
Haven't heard your voice in quite a while. Ever seen you dance, well, I've seen you smile. I can go days when nothing is wrong.
Van de Man Morrison, una canzone tratta dal suo recentissimo lavoro discografico. Noi lasciamo Trento, continuiamo questa puntata di On The Road dedicata alla montagna. Io vi ricordo la nostra pagina di On The Road, la pagina Facebook, mettete un bel mi piace che è sempre gradito, trovate già alcune fotografie in merito a quello di cui vi stiamo raccontando quest'oggi. A breve troverete anche il podcast di questa puntata, nel nostro blog trovate anche i podcast di tutte le puntate precedenti, ma vi dicevo poc'anzi, lasciamo Trento e ci spostiamo un po' più in là, andiamo a Bolzano e superiamo anche Bolzano e raggiungiamo Oberhagen. Siamo collegati telefonicamente da Oberhagen con Thomas Untertoller. Thomas, buongiorno.
Buongiorno a tutti da Oberhagen.
Thomas, sul tuo biglietto da visita che cosa leggiamo?
Responsabile promozione comprensorio sciistico Oberhagen.
Per chi avesse bisogno di una coordinata geografica, ci tracci un po' due elementi per far capire da dove ci stai parlando?
Allora, noi siamo una società di impianti al P&D dell'Atemar, del massiccio dell'Atemar, a 20 minuti da Bolzano. Da Casolio Autostradale Bolzano Nord ci si mette veramente pochissimo, in 20 minuti si raggiunge la stazione a valle, dall'Alto Adige, da Oberhagen, scia ai piedi, si sconfina, si arriva infine in Val di Fiemme, in Trentino.
Ecco, per chi è un amante delle Dolomiti, incominciamo dicendo subito che a partire da gennaio, quindi fra poco meno di un mesetto, c'è la possibilità, proprio lì partendo da Oberhagen, di una sorta di tour panoramico delle Dolomiti. Di che cosa si tratta esattamente?
Ma praticamente si può sciare ai piedi e scoprire le Dolomiti, che dal 2009 sono state dichiarate dall'UNESCO Patrimonio Naturale dell'Umanità proprio per la loro straordinaria bellezza e unicità.
Una sorta di safari sugli sci praticamente, tra Catinaccio e l'Atemar.
Esattamente, si può sciare sia sul l'Atemar e anche sul Catinaccio, c'è una tratta di collegamento con un autobus, con un shuttle bus, comunque sono oltre 90 km che si possono fare sci ai piedi.
Thomas, Oberhagen va benissimo per i fondamentalisti dello sci, i quali possono volendo sciare anche quando cala il sole.
Dal 2010 qui si scia anche di notte, tre volte a settimana, il martedì, giovedì e venerdì dalle 19 alle 22, c'è una pista lunga 1,6 km illuminata a giorno, una pista da sci, e in parallelo, sempre serviti da una comoda cabinovia, si trova una pista a slittino lunga 2,5 km, anche questa illuminata.
Senti, per quanto riguarda la neve, come sono le previsioni?
Ma noi abbiamo aperto oggi il comprensorio sciistico con 10 impianti di risalita e le relative piste aperte, poi da sabato prossimo apriremo anche il collegamento con Predazzo.
Thomas, c'è anche tanta gente che gli sci ai piedi non se li è mai messi, ma non si vuole precludere la possibilità di scendere a capofitto nella neve, e per loro ovviamente una delle soluzioni più semplici è quello di salire a bordo di uno slittino. Mi sembra che proposte ce ne siano anche sotto questo punto di vista. C'è anche una pista nuova di slittino, se non sbaglio, lì da voi.
Esattamente, oltre a questa pista che dicevo di 2,5 km che è aperta sia di giorno che di notte, da quest'inverno sarà aperta una ulteriore pista più semplice, come pendenza, ideale per le famiglie, lunga solo 750 metri e per usare questa pista slittini nuova abbiamo costruito un nuovo impianto che è un telemix. Praticamente sulla stessa fune troviamo seggiole e cabine, le seggiole vengono utilizzate dagli sciatori, invece le cabine possono essere usate da chi va con lo slittino per salire comodamente in quota.
Bene, così avete evitato anche il fatto che quelli che usano lo slittino si sentano un po' degli sfigati, perché mentre chi scia poi ha l'impianto di risalita che li riporta su, loro devono anche andare a piedi e dopo magari 2 o 3 discese si arrendono, invece con quello che ci raccontavi perlomeno sono parificati agli sciatori. Ma questo, di converso, crea il fatto che anche loro devono cacciare dei soldi per risalire. In generale c'è tutto il discorso che riguarda il costo di una settimana bianca. Io parlo anche a livello personale, una volta con i figli piccoli fare una settimana bianca ci si poteva stare dentro e la facevo, poi sono arrivato a un certo punto dove il budget non me lo permetteva più. È un dato di fatto che fare una settimana con i figli in montagna, non dico che bisogna accendere un mutuo, ma al suo costo. Davanti a questa osservazione, chi lavora in loco come te, per esempio, quali sono le offerte di Oberhagen per andare incontro a chi viene in montagna d'inverno con dei bambini al seguito, per esempio?
Sì, allora una possibilità che offre tutto il Dolomiti Superski è che i bambini fino a 8 anni siano gratis. Cioè, se un adulto compra un plurigiornaliero, il bambino fino a 8 anni riceve la tessera Ski Pass per lo stesso periodo gratuitamente, cioè tutti i bambini fino a 8 anni a costo zero. Inoltre ci sono delle offerte, specialmente adesso prima di Natale e anche dopo in primavera, dei pacchetti che offrono 4 giorni a prezzo di 3, comunque ci sono dei periodi dove poi specialmente le famiglie possono risparmiare scegliendo una settimana tutto compreso a prezzi agevolati.
Sì, infatti per quanto riguarda questo periodo, per esempio, c'è tutta le settimane che arrivano sino al 21 dicembre che ovviamente hanno dei prezzi particolarmente facilitati, e quindi chi ha la possibilità magari di pigliarsi qualche giorno in questo periodo qua effettivamente è super conveniente.
Sia da oggi fino al 24-12 compreso c'è un giorno di vacanza, ski pass ma anche alloggio in omaggio da 4 giorni in poi.
Senti, per chi non ha grossi problemi di colesterolo invece, ci sono delle date che si potrebbe segnare sulla propria agenda, in particolare dal 13 gennaio al 17 febbraio e poi dal 17 marzo al 14 aprile, perché sono giorni insomma, che per chi, ripeto, se lo può permettere perché non ha problemi con il colesterolo e ama il formaggio, in Valdega sono date un po' importanti.
Esattamente, si potrà gustare dell'ottimo formaggio fatto da Casari qui della Valdega, in quota a 2100 metri, in un nuovissimo rifugio che abbiamo costruito quest'estate, che si integra in modo fantastico nella natura e con delle vetrate mozzafiato, dove si vede tutto l'arco alpino, e si potrà degustare questi formaggi e godendo il panorama.
Thomas, la tua pista preferita?
Sicuramente la Pala Santa, perché dalla Pala Santa ho un panorama a 360 gradi, vedo il Latemar, vedo il Catinaccio, vedo fino alla Marmolada, la Regina delle Dolomiti. Secondo me è la pista più bella perché è la pista più panoramica e bella da sciare.
We'll be right back. On the road quest'oggi in montagna, e a proposito di montagna io ricordo a tutti gli appassionati che da qualche settimana c'è una trasmissione dedicata a chi in montagna si arrampica. La trasmissione va in onda il sabato, ma abbiamo qua con noi il prestigioso curatore della trasmissione, Giacomo, benvenuto a On the Road.
Ciao Claudio, grazie.
È uno spazio marchetta.
Uno spazio marchetta, sì. Allora, la trasmissione non è soltanto per chi in montagna si arrampica, ma per chi in montagna generalmente ci va e, diciamo, prova anche a cercarci un senso nell'andarci, perché, insomma, citando mio papà, non è che se vai in montagna e c'hai i problemi, poi arrivi in cima, guardi dietro un sasso e la soluzione al problema è lì. Però, boh, camminando magari li puoi pensare su.
La trasmissione chiamasi?
Spit.
Che spiega per chi non mastica.
Per chi non mastica, lo spit è un chiodo ad espansione.
Ecco, che... non è una trasmissione per chi si arrampica.
No, però diciamo che è un ancoraggio abbastanza... allora, un chiodo ad espansione che viene usato come ancoraggio, appunto, mentre si arrampica. Io l'ho inteso un po' come un ancoraggio di una mezz'oretta il sabato pomeriggio
per alle
4:30.
16:30.
Per, diciamo, non so, fermarsi un attimo e pensare, guardando magari qualche altura.
Un paio di temi che hai affrontato nelle puntate che sono già andate in onda?
Allora, i più recenti sono i libri sulla montagna, che, come dice Enrico Camanni, è una delle attività senza scopo di lucro che vede la più intensa produzione, diciamo, letteraria. E tornando indietro anche di poco, la vita in montagna, quindi il lavoro dei rifugisti piuttosto che il lavoro degli alpigiani.
Sta lavorando invece su che cosa per le prossime puntate?
Per le prossime puntate, dopo aver fatto un po' di teoria, diciamo, le ultime due appunto sono state sui libri, vorrei tornare a fare qualcosa di più pratico, quindi magari qualche escursione o qualche vetta molto impegnativa, vorrei provare a recuperare.
La più impegnativa che hai nel tuo carnet personale?
No, è veramente, penso sia lo Sciliar, ma è poca roba, poco impegnativa.
Quest'oggi abbiamo parlato molto di sci nella puntata di On the Road. Come sei messo?
Personalmente
tu sei giovane, quindi vai sulla tavola e quelle
No, io andavo
sei vecchio dentro.
Sono vecchio dentro, quindi non faccio telemark perché me l'hanno impedito, ma sciavo qualche anno fa, poi con l'inizio del liceo purtroppo ho smesso.
Ma che cazzo vuol dire con l'inizio del liceo?
dovevo studiare tanto il sabato e dovevo tradurre.
Questa è la versione per la famiglia, sappiamo benissimo.
No, in realtà, ma anche in montagna, dicevo, ho ricominciato ad andarci in maniera appunto interessata da non molto. Probabilmente mi riavvicinerò allo sci anche seguendo questa, diciamo, questa tendenza.
Allora Spit il sabato alle 16:30. Noi invece adesso andiamo a Merano. Introduci due parole su Merano.
Su Merano, caspita, non so, fanno dell'ottimo yogurt.
Va bene, d'accordo. Oltre allo yogurt si può fare dell'ottimo fondo. Mm-hmm. E in compagnia...
Tu come sei messo a fondo invece?
Preferisco il fondo allo sci alpino. Sì,
l'ho fatto poche volte, sono venuto a casa con due gambe di legno.
Si durissime. Fa troppa fatica per uno come te.
No, non è troppa fatica. Probabilmente dove andavo io non era il posto migliore per iniziare.
Ci racconta tutto sul fondo... Questi a Merano c'hanno dei nomi. Thomas Ankner. Te lo spiega anche a te.
Va bene.
Va bene, grazie.
Grazie a te, Claudio.
Thomas, per chi vuole fare fondo lì e dalle tue parti a Merano, dove lo mandi?
Io la manderei in Val d'Ultimo, che è una valle che va a sud da Merano, molto bella perché praticamente la valle viene accompagnata da una pista di sci a fondo che sarà lunga circa una ventina di chilometri, che sorpassa anche due grandi laghi, che è molto bella, molto romantica, perché si è abbastanza distanti dalla strada, uno sport bellissimo, comunque vestirsi bene perché la Val d'Ultimo è anche molto fredda.
Ma ci sono i binari o si cammina con il passo?
Allora, là ci sono i binari per fare lo stile classico, e vicino ai binari c'è anche una pista più larga per fare skating.
Questa chi la può fare?
Praticamente lo può fare ognuno, costa al giorno circa 2 euro, anche là, se uno non ha mai fatto, se uno già prende un'ora con un maestro e poi noleggia sci, ci si può divertire subito perché la pista è molto piana.
L'ultima cosa, qua sudare zero, una bella discesa con la slitta?
Una bella discesa con la slitta. Oggi sono stato col mio figlio di 2 anni, con Giacomo, a Merano 2000, molto comodo perché una gondola ti porta su, ti puoi noleggiare lo slittino e scendi per circa 2 chilometri, non troppo pendente, non troppo pericoloso, ma molto molto bello, con neve buona, e poi abbiamo mangiato uno strudel e il piccolo era molto contento.
Ecco, leggevo recentemente, sinceramente non mi ricordo dove, polemiche per la sicurezza per quanto riguarda il discorso relativo alle slitte.
Effettivamente questo è un discorso molto serio. Il problema è che le slitte vengono combinate tante volte con alcol, la gente va nelle baite, beve e poi va in slittino, e quello non va bene, perché lo slittino accelera molto velocemente e chi non sa usarlo, chi non sa frenare, rischia di cadere, e il problema è sempre il secondo che viene dietro, che li passa sopra. Per quello anche là, mai bere prima di andare con lo slittino. Se uno non l'ha mai fatto, in ogni noleggio ti danno anche il casco. Io consiglierei sempre, io oggi avevo messo il casco sia a me che al piccolo, sempre slittare col casco.
Thomas, l'ultima cosa che le chiedo è una fotografia. Vediamo se riusciamo a trasmettere a chi ci sta ascoltando una fotografia. Poi dopo noi, magari quella località, la postiamo sul nostro blog e mettiamo la fotografia per davvero, ma...
Allora, praticamente alla fine della Valpassiria si trova questo Plan, che è un paese che si è fermato 400 anni fa, sembra quasi medievale, in realtà sono 10 masi con una piccola chiesa in mezzo, intorno montagne altissime fino ai 3000 metri, e da Plan questa piccola valle dove andiamo a piedi. La Val d'Ultimo è una valle abbastanza stretta che va da nord a sud.
Anche il nome Val d'Ultimo
si chiama,
intuire che dopo non c'è più niente.
Probabilmente per questo motivo si chiama Val d'Ultimo, e là la cultura tirolese è ancora molto molto rimasta, è una valle molto autentica. La Val Senales la conosciamo per tutte le ski star che si allenano e si sono sempre allenati là, un ghiacciaio molto sportivo. Anche comunque una località piena di cultura, montagne molto alte, tanti ghiacciai, un posto per veri sportivi. Merano 2000, dove siamo camminati con le ciaspole, è un centro sciistico e per camminatori molto simpatico, su un altipiano molto soleggiato direttamente sopra Merano, adatti a famiglie con bambini piccoli, ma anche a gente che preferisce godere che non affaticare troppo.
E oggi a Merano ha nevicato, poi al pomeriggio era coperto, e lì invece a Merano 2000 c'era il sole.
Guarda, io ho preso la funivia da Merano, sono andato su, ero veramente molto sorpreso che da metà la funivia ha sorpassato le nuvole, siamo andati a tempo bellissimo, c'era sopra il sole con la neve fresca, molto bella.
Qui a Merano c'è una montagna che fa un po' da schermo per quanto riguarda il tempo e favorisce che, per esempio,
sì, più che una
perturbazione, che cos'è? No, un sistema?
Sì, più che una montagna, un gruppo di montagne, il cosiddetto gruppo Tessa, che è anche parco naturale, il parco naturale più grande della Alto Adige, e questo è esposto direttamente a nord, e quello che succede è che l'aria calda viene da sud e si ferma davanti a questo gruppo Tessa. Allora a Merano quasi tutto l'anno non va mai sotto zero, invece se da sud viene il tempo brutto, da nord fa vento, il vento cade giù dalla montagna e praticamente porta indietro le nuvole. Questo è il motivo per il quale Merano ha un clima molto mite tutto l'anno, questa situazione delle montagne direttamente alla spalla della città.
Thomas, l'ultima cosa, dicevi prima che sei iscritto al partito dei fondamentalisti del sudore, la prossima fatica che c'hai in testa?
Sì, allora io spero che domani trovo 3 ore, ha nevicato, per quello devo stare molto attento, vorrei andare in Valpassiria e là fare uno ski tour su una montagna che ha un nome molto complicato, si chiama Zermaidiger. E lassù vorrei andare domani, saranno circa 3 ore e mi aspetterà sicuramente neve fresca, polverosa.
E con queste dritte su Merano sostanzialmente va a chiudersi la puntata odierna di On The Road, che si era aperta con un omaggio alle montagne di Fidel. Ovviamente prossimamente un'intera puntata per raccontare il viaggio con un gruppo di ascoltatori di Radio Popolare nell'Oriente cubano, viaggio che ha incluso anche la camminata sulle montagne di Fidel e del Che. A proposito di viaggi di Radio Popolare, ce n'è uno imminente durante il ponte di Sant'Ambrogio, un viaggio in Sardegna, in compagnia di Giorgia Battocchio, una delle due cicliste di Radio Popolare. Ci sono poi in programma nuovi viaggi a Cuba, quello di Natale come sapete è sold out, però ribisseremo in gennaio sia il viaggio nell'Oriente cubano, quello da cui sono appena reduce, e quindi Santiago, Baracoa, le montagne del Che, giusto per dare qualche riferimento, ma anche un Cuba Classic per chi magari a Cuba non è mai stato, un viaggio che quindi include una visita a L'Avana, ma anche Pinar del Rio, Trinidad, Remedios. Tra l'altro abbiamo trovato dei voli che costano pochissimo, la metà di quello che spendavamo l'anno scorso, per esempio, per cui appena pubblicheremo sul sito di Radio Popolare le date, controllate anche i prezzi perché sono veramente interessanti. E poi prossimamente, nei prime settimane dell'anno prossimo, un viaggio scoperta a Belgrado, decisamente una città in estrema espansione, in movimento, molto dinamica, dove succedono cose molto belle, qualcuna anche brutta, ma andremo a scoprirla insieme. Quindi Cuba, il viaggio a Belgrado, e per fine marzo finalmente il viaggio in quel dell'Iran, un viaggio che ci avete chiesto in molti, ci abbiamo messo un po', ma finalmente siamo pronti. Prossimamente vi comunicheremo le date del primo viaggio in Iran, che vi posso già dire che sarà nei primi giorni di aprile dell'anno prossimo. Beh, è tutto, vi invito a mettere un mi piace sulla pagina Facebook della nostra trasmissione. Se volete riascoltarla andate sul blog di On The Road. È tutto, un abbraccio da Claudio Agostoni, ci sentiamo la settimana prossima con un altro viaggio.